la scatola magica. Allora, buongiorno, benvenute e benvenuti a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. La scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dalle 10 alle 11.30, vi costruiamo insieme, nel senso che riempiamo insieme di musica, valori, pensieri, ragionamenti, emozioni. E che oggi avrà bisogno particolarmente di magia. Adesso vi spiego anche perché. Intanto vi ricordo che potete inviare i vostri contributi con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora telefonando allo 02 33 001 001. Vi dicevo che ho bisogno di tutta la magia del mondo perché viene proprio da sbattere la testa contro il muro. Ho lasciato a casa il mio telefonino e voi direte: chi se ne frega? Eh no, ce ne frega un sacco. Perché? Perché ahimè il telefonino, che ci piaccia o no, è uno strumento di lavoro in alcuni casi fondamentale. E allora io in realtà sul telefonino ho tutto il percorso che mi portava alla nostra ospite di oggi. Un ospite che probabilmente io ho anche distolto, diciamo così, dalle sue vacanze o comunque dai suoi impegni, mettiamola in questa maniera. Non lo so se era in vacanza o comunque era complesso organizzare questo appuntamento. Ebbene, io facendo anche personalmente una figura veramente discutibile, probabilmente non riuscirò a collegarmi con la nostra ospite. E poi immagino che capiti anche a voi quando c'è qualcosa che non va e che quindi vi mette in agitazione perché vi rendete conto che il problema è un problema, tutto si accumula, diventa ancora più complicato e non trovate più le cose che avevate davanti. Insomma, un vero, autentico disastro. E allora, io non so, spero nella vostra umana comprensione, vi prego, non arrabbiatevi troppo con me. Scusate, vedete, anche la voce mi si è andata a irritare, mettiamola in questa maniera. Io ho bisogno assolutamente di un'operazione zen che mi permetta di, così, di riprendere il controllo della situazione. E secondo me ci può aiutare della buona musica, e di musica buona ce n'è tanta nel mondo, o magari meno di quanto ci piacerebbe, ma ce n'è sicuramente. E in questo momento, pensando appunto a qualcosa che possa in qualche maniera aiutare a una così a una ripresa di controllo della situazione, bene, io ho pensato che probabilmente, almeno per me, lui può avere questo effetto. Adesso si tratta solo di mettere la traccia giusta del CD che ho in mano. Dovrebbe essere un'operazione di pochi secondi. Certo, appena decide di leggere, eccoci qui, grazie signor CD, io la ringrazio enormemente. Ecco, e allora non è, secondo me, non è un problema, anzi potrebbe essere una bella occasione quella di sentirci lui. Io nel frattempo cerco di riprendere il controllo della situazione, eh?
Maine, d'onde ne veni, dove le cane, denci tu du vali, a se mostrani, e a neta na punto, cote luago, e a monta la seu garesto dio, o diavolo in se, o sega e feto nio, ne shortimo da uma, pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi, tacca de pria,
e anda.
Intacca de pria chi che saia, intacca d'udria cu nulla mai na. Gente deliga facce de mandila, vuoi che du lo asso preferisci la. Figge de famiglia o du de bun, che tipo a mia le senza algum dun.
E anda.
passé de cos'è che d'ailleurs, cos'è da bei, cos'è da mangiare, frittia de pigne, gianco de portofino, cervelle de ben, tu magi movin, lasagne da figlia ai quattro tucchi, acciughe in negro dulce delle vre de cucchi.
E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare.
Encha a barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito inteiro. Fim com a tincrechada, poeiro recante, Fred Gane, Fenia de Fitch, Bacan da corda, Marcel é gué de san, Caneliga é ne portante na cruza de mar.
E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu. E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu.
Beh, intanto prima di tutto veramente grazie, 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 perché siete, se posso dire, dei tesori che invece di, come dire, tirarmi le orecchie e darmi della rimbambita o darmi della sbadata o darmi della tremenda, mettiamola in queste maniere, mi state in qualche maniera coccolando. Mi piace molto Romina che dice: la prossima canzone fai un bell'urlo di rabbia che ti si scioglie il nodo in gola, quello è un vaffa bloccato. E molto probabilmente sì, anche perché, oh, non sembra, ma io continuo a fare con grande passione quello che faccio, e quindi ogni mancanza anche nei vostri confronti mi sembra una cosa veramente grave. Intanto invece Claudio, che prima che io denunciassi il mio attuale disastro dava del buongiorno, e poi un Creusa de Ma con un cuoricione. Lella dice: forza Ceci, capita a tutti, hai tutta la nostra comprensione e sostegno. E Mattia dice: ti vogliamo bene, grazie Mattia, perdere il controllo, ma questo è puro e autentico Vangelo. Ecco, siete dei veri protagonisti della scatola magica, per così, perché siete belli, non usate l'aggressività che connota molto i nostri rapporti negli ultimi tempi. Io vi dicevo che sono veramente dispiaciuta e non so come riuscirò a recuperarlo, perché l'appuntamento che avevamo questa mattina era con Teresa Romeo, che è direttrice della stazione zoologica Anton Dorna Sicilia Calabria, perché volevo con lei affrontare quella che è una scoperta di pochi giorni fa. Stiamo parlando dei primi di agosto, che è la scoperta di nuovi camini idrotermali e di un grande cratere sottomarino al largo dell'isola di Panarea nell'arcipelago delle Eolie. Allora, è una questione estremamente interessante, anche perché forse non tutti sanno che esiste in qualche modo una linea che unisce le Eolie e ad esempio i Campi Flegrei. L'Etna no, l'Etna è un'altra storia. Insomma, io di questi percorsi di vulcani e di storie del genere avevo proprio voglia di parlare con chi studia e ha studiato queste questioni. Naturalmente nel pieno di agosto non è così facile reperire sempre le persone che si vorrebbero avere, però insomma il ragionamento è quello di una scoperta molto importante per aiutare a capire ulteriormente quelle che sono i movimenti sotterranei che guidano il nostro pianeta, in particolare questo nostro pezzo d'Italia. Peraltro io ogni volta che sento di una scossa di terremoto, che come sapete l'Italia è un paese altamente sismico, penso al ponte sullo stretto e tutte le volte ho un sincero, profondo stringimento di cuore, si può dire tecnicamente così, perché penso a quanto, insomma, quanto ci sia di anche di cinico e di insomma di sbagliato, secondo me, su questo progetto. Però adesso io, ricorrendo al comunicato stampa a proposito di questa scoperta, cito testualmente Alessandro Gattuso, che è coordinatore della ricerca e responsabile della sede operativa di Milazzo dell'Istituto Nazionale di Geovolcanologia, Geofisica e Vulcanologia. Ecco, dicevo, lui dice: la scoperta di questa nuova area caratterizzata da un'intensa attività a nord-est dell'isola di Panarea suggerisce la necessità di riconsiderare l'estensione del sistema idrotermale sottomarino finora conosciuto. Questo risultato pone nuove sfide nello studio della dinamica e dell'energia del sistema e più in generale dello stato di attività del complesso vulcanico di Panarea e del suo impatto sull'ecosistema circostante, aprendo nuove prospettive per le attività di ricerca e monitoraggio vulcanico utili all'aggiornamento degli scenari di pericolosità. E appunto quanto affermano questi ricercatori, che sono Antonino Torre, Agostino Semprebello, coordinato appunto da Alessandro Gattuso, e che per l'appunto ci rendere, insomma, mette alla nostra attenzione qualcosa di veramente interessante. Io appunto volevo con noi Teresa Romeo della Stazione Zoologica Anton Dorna, perché lei ci fa sapere che la scoperta di quest'area apre nuovi scenari che potranno darci informazioni sulla biodiversità di questi complessi ecosistemi, che a fronte della loro estensione rappresentano laboratori naturali per studiare i cambiamenti climatici e gli adattamenti degli organismi. La sinergia tra le competenze vulcanologiche, quelle biologiche ed ecologiche consente una completa interpretazione della complessità energetica del sistema. Ecco, insomma, è su questo che volevo interrogarla, perché insomma potete immaginare quanto adeguamento sia necessario a forme di vita che si trovano a vivere il loro habitat degli sbalzi termici così violenti come quelli che possono generare da un cratere sottomarino o da appunto una serie di camini idrotermali nel fondo del mare. Quindi è assolutamente interessantissimo, straordinario, e a me, che sono curiosa, posso dire che sarebbe molto piaciuto parlare con questa ricercatrice, ma cercheremo di riparare quanto prima. Intanto sono le 10:21 minuti, ho un carico di musica, peraltro anche delle vostre, dei vostri desiderata che proprio ieri ho aggiunto alla nostra playlist, come si dice in termini tecnici molto importanti. Vediamo se ci arrivo, perché vediamo soprattutto se i tempi prima del GR me lo consentono. Allora vediamo un secondo, eccolo qui, vediamo se per caso ci stava, vediamo i tempi di questo brano. Ci stiamo. Allora Augusto ieri proponeva, a proposito di colonna musicale per questa nostra scatola magica, un Claudio Lolli con la canzone Agosto, che mi sembra perfettamente in tema.
Agosto improvviso si sente un odore di brace, qualcosa che brucia nel sangue e non ti lascia in pace. Pugno di rabbia che ha il suono tremendo di un vecchio boato. Qualcosa che crolla, che esplode, qualcosa che urla, un treno è saltato. Che caldo, che fumo, che odore di brace. Non ci vuole molto a capire, è stata una strage. Non ci vuole molto a capire che niente, niente è cambiato. Da quel quarto piano in questura, da quella finestra, un treno è saltato. Agosto si muore di caldo e di sudore. Si muore ancora di guerra, ma certo d'amore. Si muore di bombe, si muore stragi, più o meno di stato. Si muore, si crolla, si esplode, si piange, si urla, un treno è saltato.
Qui si interrompe, mi spiace bruscamente, però era Claudio Lolli, Agosto, e insomma i riferimenti alla strage del 2 di agosto di Bologna sono chiarissimi, ma oggi è comunque l'anniversario di un'altra strage terrificante, quella di Sant'Anna di Stazzema, e mi piace che comunque per noi rimanga una data importante. Tra poco le notizie di Popolare Network, poi torna naturalmente la scatola magica. Liliana dice: non ti curar di loro, ma guarda e passa, un abbraccio e un vaffa a salutare, sempre a proposito delle mie disastrose defiance di oggi. Minchia, c'è Lolli, puoi proprio farmi venire coccoloni, è quello che dice Daniele, e intanto si aggiunge anche un altro non firmante che dice finalmente Lolli. Pubblicità, notizie subito dopo. Eccoci alla seconda parte della scatola magica. La scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto ci fa compagnia, ci tiene insieme, ci tiene uniti alla ricerca di cose belle, interessanti, stuzzicanti, appassionanti. Che riempiamo insieme e che vogliamo naturalmente condividere. Mentre cerco di collegarmi con chi insomma dovrebbe essere programmato o essere collegato, mettiamolo in questa maniera, io ve lo dicevo l'altro giorno proponendovi una canzone napoletana, ma che secondo me è significativamente importante anche perché io non riesco a non pensare a quello che è accaduto a Ceuta, a quelle che sono le reazioni, verrebbe da dire scomposte, ma purtroppo fanno parte invece di un piano molto preciso a proposito di migrazione, e rimango sempre stupefatta dal fatto che ci si dimentichi quanto gli italiani siano stati migranti a loro volta. Bene, io questa canzone ve l'ho fatta sentire l'altro giorno nell'interpretazione di un napoletano doc, che è Massimo Ranieri, e questa volta invece vi faccio sentire la versione di una grandissima cantante che di napoletano non ha nulla, ma che questa canzone ha voluto interpretare e interpretare alla sua maniera.
Mia cara madre, sta per trascinare Natale, e a sta lontano chiume sa mare, come vorrei all'uma due o tre biancale, come vorrei sentino zampugnare. Ai nini miei facite lo presepio, e a tavola mentite o piatto mio. Facite quando è sera da vigilia, come se miezza voi stesse pure. A noi è una pura tant. À nous, quand ce qui anime au ciel est Napoli, comme amaro, stupani. Mia cara madre, che so urnare, per chi se chi ha mia patria non so niente, mo tengo qualche dollaro mi pare, che non sono stato mai tanto paziente, mi sono tutte notte a casa mia, e de creature mie ne senta voce, a voi vi sonna con Madonna Maria, che spalampiette nant o figlio in croce, e ce ne costa la tremesta America, a noi una che ogni mociele Napoli come amaro stupani. Avete scritto che son tu la chiama, chi l'ha lasciata sta lontana ancora, che va già di si è figlio buona mamma, facitela tornare che la signora, io no, e me ne resto fora, e resto a fatica per tutto quanto, io caccio perso patria, casa e onore, so carne ma cielo, so emigrante, e ce ne costa la
E questa è la versione di Mina di Lacrime Napoletane, che come vi dicevo è un po' un filo che ci accompagna pensando appunto a quello che accade a proposito di migranti e migrazioni. Non ci azzecca nulla, come si dice tecnicamente, con quello che accade oggi e che accade oggi alla montagnetta di San Siro. Buongiorno Gianmarco Bacchi. A Montestella.
Lo dici tu che non ci azzecca nulla, tu non sai quante volte ho pianto con il cuore infranto in Coppo Vesuvio.
Sì, guarda, lascia stare che oggi è una giornata vulcanica, per me non approfondiamo, come si suol dire, dovevo parlare proprio di vulcani, capisci? Vabbè, niente, Gianmarco.
Mi è molto chiaro l'argomento. Allora, guarda, per distrarci un attimo, stabiliamo subito un presupposto fondamentale. Luca Gattuso non è più quello di una volta. Sì. Lo ricorderai tu, lo ricorderanno gli ascoltatori, un uomo preciso, attento, sempre pronto e disponibile, non è più quell'uomo lì.
Sì, sì, sì. Bisogna riconoscerlo, sì.
È bene dichiararlo in termini programmatici. Allora, noi non saremo in Coppa Vesuvio questa sera, ormai gli ascoltatori dovrebbero saperlo, ma saremo in Coppa al Montestella e non saremo soli, perché evidentemente il Montestella è la meta più gettonata per riuscire a vedere l'eclissi solare con un orizzonte libero. Credo che sia, come dire, un monte sufficientemente ampio per poterci ospitare tutti. Noi mandiamo in delegazione Matteo Villacci, ecco, che sarà il nostro inviato sul Montestella, e mandiamo in delegazione soprattutto tutti gli ascoltatori che vorranno partecipare a questa visione collettiva dell'eclissi. Gli altri, quelli che sono in giro per il mondo, invece saranno i nostri corrispondenti dai luoghi in cui l'eclissi è veramente totale, ovvero quel lembo sottile che scende dalla Groenlandia, passa attraverso la costa occidentale dell'Islanda e poi attraversa, perché gli spagnoli saranno i più fortunati, la Spagna dalla Galizia fino alle Baleari, passando per Saragozza, Burgos, Valencia, eccetera eccetera eccetera. Noi avremo persone, nostri ascoltatori, ma anche colleghi che sono lì e ci racconteranno in tempo reale, a partire dalle 18:30 fino alle 21:30, tutta l'evoluzione dell'eclissi, per cui racconteremo come dire, la nostra esperienza collettiva qui a Milano e poi racconteremo il percorso che l'eclissi farà nell'arco di queste tre ore. Aggiungo, ma anche questo gli ascoltatori ormai lo sanno, che è stata anche l'occasione per tornare a fare un ricordo collettivo di Francesco Guccini, grazie certo. Ad Alessandro Principe, che non è solo un caporedattore ma è un canzoniere vivente e che aveva in repertorio almeno una dozzina di pezzi di Guccini, e quindi una volta compiuto il rito dell'eclissi, tramontato il sole, quando comincia l'altro fenomeno, perché quest'anno c'è una congiuntura astronomica unica e particolare.
Certo, è certo, piovono stelle come non ci fosse un domani, come si dice.
Bravissima, e quindi sotto le stelle comincerà il secondo capitolo di questa serata che vivremo insieme, noi lo racconteremo appunto fino alle 21:30 in onda e niente, che altro aggiungere? Ah ecco, no, una cosa fondamentale da aggiungere, noi Radio Popolare non abbiamo gli occhialini, non li mettiamo a disposizione, quindi ci sarà una dotazione estremamente parziale di occhialini che verranno portati al Montestella dall'Associazione Eco delle Città, che è stata la promotrice originaria di questa iniziativa, ma non siamo noi a fornirli, come Cecilia sa meglio di me perché ci ha provato, è impossibile o difficilissimo trovarli in questo momento.
Assolutamente, ieri ho speso non so quanto in telefonate alla ricerca, ma sono tutti esauriti, parlo di Milano città, per quelli che
bisognava pensarci purtroppo prima, bisogna portarsi avanti col lavoro. È vero, esistono infinite metodologie di natura artigianale, alcune delle quali proposte dai nostri ascoltatori, alcune delle quali ho trovato legittimate oggi in un pezzo che c'è sul Corriere della Sera, di cui ho letto solo il titolo perché non sono andato all'approfondimento, che però rilanciava scolapasta e cose simili per guardare l'eclissi. Vostro rischio e pericolo, certo. Noi diciamo gli occhialini certificati ISO e poi al limite ce li si passa, ce li si presta, anche perché il primo mistero di questa serata sarà capire che cosa si vedrà realmente, perché l'abbiamo detto anche questo più volte, il numero la percentuale del 95% di copertura del disco solare potrebbe essere un numero un po' ingannatore, perché non vuol dire che copre il sole al 95%, soprattutto perché il sole a quell'ora si troverà in condizioni particolari, ovvero proprio nella fase del tramonto, e quindi è un po' un'incognita capire esattamente che cosa riusciremo a vedere. Comunque ve lo racconteremo quando saremo lì.
Certo, certamente. Senti Gianmarco, grazie, scusa, vabbè, niente, appunto i disastri accadono, forse c'entra anche il clima legato all'eclissi, anche se l'eclissi credo fosse quella di Luna, quella con più leggende negative intorno, però insomma lasciamo stare.
Ma anche quella di Sole, sì, c'era addirittura Cristoforo Colombo che si avvalse della scusa di un'eclissi solare per spaventare gli indigeni e rimettere al loro posto, diceva lui, perché erano un po' bizzosi e ribelli. Ma questo lo racconteremo insieme da cercare superstizioni che hanno costellato la storia dell'eclissi.
Naturalmente. Senti Gianmarco, un grande grazie, ci vediamo naturalmente al Montestella questa sera a partire dalle 19 con i nostri ascoltatori.
Ciao,
grazie,
Cecilia.
Buona giornata, grazie.
A te.
Ecco, così era per fare il richiamo per l'appunto a quello che Radio Popolare ha organizzato per stasera, perché sempre Radio Popolare cerca di non lasciarvi soli anche di fronte a fenomeni così eclatanti come un'eclisse di sole. Intanto mi correggo, grazie a Sergio e anche a Adelaide, perché la canzone di Lolli, Agosto, che fa riferimento al treno insomma, e all'attentato, non si riferiva alla strage della stazione di Bologna, come erroneamente ho detto io, ma parlava molto quasi certamente dell'Italicus, anche perché la canzone di Lolli è del 76 e, come sappiamo, ahimè, la strage di Bologna è invece dell'80. Allora, grazie per avermi aiutato a correggere questa sciocchezza Claudio ci dice: occhialini trovati gentilmente regalati da un ottico di Cusago, perché a volte anche gli ottici hanno un cuore, verrebbe da dire. Vabbè, fatemi dire sciocchezze. Un attimo solo di musica di nuovo, ed è questo. E questi invece erano i Pink Floyd. I Pink Floyd con Eclipse. Volute da Pietro, che a sua volta, insomma, no, a sua volta, anche questo credo, però non vi arrabbiate se dico delle imprecisioni, perché oggi, come avete capito, non è giornata proprio, però, insomma, essendo nel The Dark Side of the Moon, credo che si riferisse a un'eclisse di luna, ma va bene lo stesso, e se ho sbagliato corrigimi, come disse un famoso papa, a me non molto caro, ma comunque sia, alla sua prima uscita. Renato dice: oggi la russa non è andato a Sant'Anna di Stazzema. Guarda un po', e meno male, perché mi sa che qualche altra cialtroneria avrebbe sicuramente tirato fuori. Intanto vi ricordo che questa è la scatola magica, che comunque grazie a voi continua a essere magica nonostante la sottoscritta, mettiamola in questa maniera. C'è chi apprezza, credo che sia Giulio, la versione di Mina di Lacrime Napoletane. Adelaide, come vi dicevo, mi correggeva a proposito del mio errore sul Agosto di Claudio Lolli. Invece Dani dice: Agosto 1999, eclissi, ero in mezzo al bosco in montagna a cercare funghi. La sensazione più forte è stata quella di sentire che gli uccelli all'improvviso hanno smesso di cantare. Un abbraccio. Ah no, è Andrea, non Dani. Metto nella scatola magica tutti gli uccelli e il loro canto. Accidempoli, figurati se non sono d'accordo con te. Invece Dani diceva no, in astrologia l'eclissi di sole è nefasta. Certo, ci diceva anche Gianmarco, ma sicuramente nel corso della sua conduzione ce ne racconterà delle belle. Ci raccontava appunto di come l'eclissi di sole venne anche astutamente utilizzata ad esempio da Cristoforo Colombo per intortare, se mi permettete questo termine poco scientifico, i poveri nativi che così vennero in questo modo rinforzato il potere. Allora Arte Sky e Giussiano, c'è la fila ma hanno gli occhialini, ci fanno sapere. Invece Claudio dice: agosto 1999, eclissi vista e vissuta su un gommone al largo dell'isola del Giglio, una sensazione davvero apocalittica. Un abbraccio. Io ricambio l'abbraccio e davvero, mentre riesco a immaginare anche l'eclissi in un bosco, sulla terraferma in qualche maniera, effettivamente da un punto di vista peraltro così prossimo al mare come può essere un gommone o addirittura una barca a vela, ecco, devo dire, immagino la potenza di quel tipo di esperienza. Grazie Claudio per avercelo così raccontato, perché sì, davvero immagino qualcosa di straordinario, e chissà tutte le creature marine che tipo di reazione hanno. Sicuramente, come abbiamo sentito, come ognuno di noi per esperienza in qualche maniera ha potuto constatare, gli animali della terraferma di fronte all'eclisse di sole sono straordinariamente, insomma, sensibili, percepiscono perfettamente questa notte improvvisa, diciamo. Ecco, chissà gli animali delle profondità marine o delle superfici marine come se la raccontano l'eclisse. Intanto Elena dice: io allainate dai miei, di colpo un forte rumore sordo dalla terra, un vento forte dal nulla, gli uccelli che smisero di cantare e i miei gatti che si azzuffavano di brutto, mentre Bice, il mio pastore tedesco, vomitava tantissimo. Un'emozione indimenticabile. Che roba, ci racconta Elena di questa, a proposito di scene apocalittiche. Devo dire che anche questa che ci stai descrivendo tu, insomma, un che di altamente inquietante sicuramente ce lo rimanda. Siamo alla 10.57, quindi tra pochissimo c'è un brevissimo stacco pubblicitario. A seguire ci sarà un altro collegamento con Edimburgo e con Ira Rubini, anche se io nel frattempo sto sempre cercando, ma non ve lo dico, ve lo dico solo quando il mio fallimento sarà del tutto conclamato, ma va bene. Intanto non posso mandare in anticipo la pubblicità se non parte uno stacco diverso, allora adesso faccio così che va la pubblicità, poi ci sentiamo subito dopo.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci, eccoci nella parte finale della scatola magica e io, visto che stiamo parlando di fenomeni naturali legati all'eclisse di sole, ho pensato che sempre continuando a carezzare, diciamo così, il grande Francesco Guccini, forse questo scirocco potrebbe essere adatto.
Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco e in via di Giudei volavan veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè. E le mani disegnavano sogni e certezze, ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. Non so davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine d'un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
Ed eccoci dallo scirocco di Francesco Guccini ai suoni, come avete sentito, vivaci della città di Edimburgo, dove c'è Ira Rubini. Buongiorno Ira.
Buongiorno, è apotropaico, non potevo non farvi sentire una cornamusa.
Certo, era la giornata giusta, non sai che disastri mi sono successi da stamattina, quindi lascia perdere, vai.
Vabbè, allora magari la cornamusa, come certo, dire, porta bene. Sì. Non credo la macchina lava marciapiedi che sta esercitando, credo, un rumore molto, molto più significativo della cornamusa. Quindi mi sposto, anche perché il cornamusaio sì, sta aggiustando il suo strumento proprio in questo momento. Ecco, infatti sì, ci sono dei suoni un po'. Ecco.
Ecco la cornamusa.
C'è riuscito, ma mi allontano sia dalla macchina alla marciapiedi sia dalla cornamusa. Sono a uno degli incroci principali di Edimburgo, dove c'è il Balmoral Hotel, un monumento, come dire, cistrino, visto anche il nome, che conduce al Ponte del Nord, il North Bridge, cioè ovviamente anche un ponte del Sud, e sono due ponti che scavalcano la ferrovia e i quartieri bassi di Edimburgo. Sul basso e l'alto ci siamo lungamente soffermati in altri collegamenti in altri anni, perché insomma Edimburgo ha questa doppia anima che ispirò anche Stevenson per Jekyll e Hyde, ma che è ambientato a Londra, ma lui lo pensava a Edimburgo, sostanzialmente essendo lui di Edimburgo, perché c'è una facciata irreprensibile e poi naturalmente la notte è piena di dissoluzione, di peccato, eccetera, eccetera. Del resto qui, insomma, principalmente in quel periodo c'era la chiesa di John Knox, che credo sia uno dei dei protestanti più rigidi che siano mai esistiti nella storia della religione.
Sì.
Ti sentite ancora?
Sì, ti sentiamo.
Mi sono spostata.
Ti sentiamo molto bene, grazie Ira, vai.
Allora, lasciando Jekyll e Hyde, le luci e le ombre di Edimburgo, parlando di Knox, qui c'è anche Amanda Knox.
Ah, perbacco.
Con il suo show davvero piuttosto di cattivo gusto e molto criticato dall'opinione pubblica, perché è una stand-up comedy sulla vicenda che l'ha riguardata, la terribile vicenda di Meredith Kercher. Lei ha pensato di farci su uno show comico e di portarlo a Edimburgo. Veramente, devo dire...
Delicatissima, direi.
No, anch'io sono rimasta un po' colpita come tutti quanti, però la cosa interessante è stato... Naturalmente non danno biglietti stampa perché hanno paura delle contestazioni. Io non ho nessuna intenzione di pagare per andare a vedere Amanda Knox, per cui mi sono fidata dei colleghi critici che sono riusciti ad andare a vedere le preview, che sono obbligatorie prima che il film inizi, e la critica l'ha semplicemente molto britannicamente ridimensionata dicendo: è uno spettacolo comico che non fa tanto ridere, punto.
Ah, ecco,
fantastico. E questo, cioè, come dire, dicendo a tutti quanti che non valeva nemmeno la pena di andarlo a vedere, sostanzialmente. Forse è anche la reazione migliore rispetto ad un'azione talmente volgare, diciamo. E questa era una notizia di cronaca, mentre stiamo per essere investiti da 4 autobus che portano fuori Edimburgo, ma sono riuscita a evitarli. Adesso siamo proprio sul Ponte del Nord, da cui, lo dico per chi viene magari per la prima volta, c'è uno dei panorami più belli di Edimburgo, perché si vede tutta la città e anche le colline intorno, dove saremo questa sera in collegamento insieme a tanti altri per l'eclissi. Ma noi saremo con gli astronomi dell'Osservatorio Astronomico di Edimburgo.
Mica paglia, quindi, certo.
Mica paglia, ormai siamo pappa e ciccia, li abbiamo incastrati, insomma, con il nostro collegamento. E se il tempo resta com'è adesso, è veramente terzo, sarà molto bello. Invece, per quello che riguarda gli spettacoli, vorrei soffermarmi sulla Palestina, mi sembra doveroso.
Sì.
Edimburgo è sempre stato un luogo dove le questioni geopolitiche internazionali vengono espresse anche piuttosto sinceramente. Dal 15 di agosto comincia un festival nel festival, che è il Festival del Teatro e della Performance Palestinese, che ormai da qualche anno, da quando purtroppo è iniziata la guerra, ha un suo spazio specifico, un po' più fuori dal centro, ma un intero palazzo dedicato agli artisti palestinesi, anche agli artisti visivi. Inoltre ci sono tanti artisti palestinesi che si esibiscono qui, tra cui vorrei segnalare uno spettacolo che ho visto ieri di un artista che è piuttosto famoso e che aveva una sua compagnia in Palestina ed è dovuto ovviamente espatriare per fare i suoi spettacoli, ma anche per salvarsi la pelle, ed è Fadi Murad, che al Summer Hall porta il suo Comeback Home, che è una ricostruzione della sua infanzia, dei suoi rapporti familiari, ma attraverso i quali ovviamente fa capolino la guerra. Per quello che riguarda gli espatriati, non ci sono solo gli artisti palestinesi che parlano di guerra, perché ci sono anche molti altri artisti, come per esempio Hassan al-Habib, che è uno stand-up comedian. Lui
sì.
È cresciuto a Birmingham, ma è iracheno.
Ah, ok.
La sua famiglia è tutta irachena, e quindi racconta la vita di un britannico come è lui, cresciuto ma trattato in generale anche da chi ha buone intenzioni come se fosse sostanzialmente un terrorista, confondendo tutte le varie nazionalità del Nord Africa, insomma un po' quello che succede da noi in casa della Lega, no? Dove si intende a fare di tutto un'erba un fascio. È estremamente divertente perché in realtà lui racconta le dinamiche familiari della sua famiglia. Sua madre per esempio è una dottoressa e ha divorziato dal padre, quindi esce per esempio dagli schemi classici che gli occidentali hanno della famiglia, di una famiglia che ha quel tipo di provenienza, raccontando insomma una realtà che ogni volta è costretto a spiegare, cosa che lo rende simile a quell'artista che vi raccontavo, cioè Mariam Yar, che è di origine afghana ma è vissuta e cresciuta in Germania, e quindi ogni volta le chiedono: ma sei parente di Osama Bin Laden?
Ecco.
Tra parentesi, non era nemmeno afghano, quindi
sì,
cioè, insomma,
un po' di confusione sotto il cielo, certo.
Ecco, questo un po' dappertutto in realtà è un modo per raccontare, insomma, radici, cultura. Escono moltissimo le figure femminili, molto importanti, molto significative, non solo a livello familiare ma educativo, insomma. Devo dire che sono spettacoli davvero molto maturi e molto interessanti. Mi sposto verso altri espatriati. Ieri sono andata a vedere uno dei più famosi stand-up comedian russi, che è dovuto letteralmente scappare con tutta la famiglia quando è iniziata la guerra, perché aveva fatto tutta una serie di esternazioni, essendo molto famoso, andando anche in televisione contro la guerra. Ed è stato piuttosto interessante, devo dire. Sasha Nesvobin, basta sì. Andare su internet per scoprire chi è, si è ritrovato improvvisamente dall'essere appunto uno stand-up comedian di vaglia, cioè il cross che poi cross appunto non è uno stand-up comedian, ma insomma diciamo una figura di riferimento per l'ironia nazionale russa, a spostarsi da amici negli Stati Uniti, che comunque non manca di ironicamente, affettuosamente criticare, cioè non è che sia felice lì, e racconta della vita della sua famiglia, del fatto che deve fare stand-up comedy parlando male inglese.
Quindi un
cosa
disastro.
Che fa durante tutto lo spettacolo, cosa che fa durante... È assolutamente esilarante, amarissimo, sul... e racconta dei retroscena su, come dire, la censura della satira in Russia, che indicano anche lì. Quello che a me colpisce di tutti questi spettacoli è l'estrema maturità artistica, perché uno si aspetta, no, il racconto un po', come dire, un po' da carta, un po' semplificato, che a noi fa molto comodo per tanti motivi,
sì.
A tutti fa comodo per semplificare le notizie, le comunicazioni, no, dietro c'è tutto un ragionamento, un confronto in Russia. È vero, lui lo conferma, nessuno può più dire niente, rischia 7 anni di carcere. Per esempio, una delle battute più dure e scorrette è: 7 anni di carcere se io scrivo sui miei social basta, stop the war, e invece se violento qualcuno prendo 5 anni. Allora a questo punto forse è meglio che io violenti un guerrafondaio,
questa
è la sua... Cioè, mi conviene fare una cosa del genere. Questa battuta ha determinato che lui finisse nelle news della sera del primo canale russo come un nemico della nazione russa, come uno che aveva lasciato, come dire, grandi trionfi e grandi onori per andare con il nemico e così via. E
certo.
Effettivamente noi vediamo degli estratti da quelle notizie che non escono dalla Russia, altrimenti, no? Cioè,
sì,
nel senso
sì.
Che quel tipo di censura non ci arriva. Quindi diciamo che ho trovato interessante anche questo. Chiudo con un'artista australiana, quindi anche lei non europea,
sì.
Fa un monologo che ha, gioco forza, un grande successo fra il pubblico femminile, ma ci sono ovviamente anche altri che la vanno a vedere. Si chiama Jess Fuchs ed lei è sempre stata oversize in una maniera... che lei trasforma ovviamente in maniera comica. Il suo racconto della, come dire, del cliché e del razzismo verso le donne abbondanti è fuori da qualunque, come dire, classica battuta che si può immaginare. Lei trasforma sostanzialmente qualunque differenza in una sorta di forza per riuscire a superare le cose. È veramente un'artista molto simpatica, molto divertente e soprattutto anche lì estremamente matura dal punto di vista, pur avendo soltanto 27 anni, dal punto di vista artistico. Quindi devo dire che ho visto una serie di spettacoli che raccontano delle realtà che magari noi siamo abituati a derubricare un po' più semplicemente,
sì.
In maniera complessa.
Certo, quindi insomma come sempre Edimburgo si dimostra insomma un festival diffuso che permette ancora di stupirsi e di
sì.
Conoscere qualcosa.
Sì, vorrei chiudere se posso in
sì.
Un minuto, perdonami.
Prego.
Facendo una citazione, volevo citare un artista che è un artista libanese, sempre
sì.
Per restare in tema, che si è spostato in Europa e che mi ha raccontato molte cose in un'intervista che spero potremo mandare in onda presto, perché parla italiano, è stato anche in Italia, ha studiato in varie università, insomma è un libanese. sa che in Libano ci sono insomma moltissimi organismi internazionali, adesso vive in Belgio, fra il Belgio e la Germania, ma dato che i suoi erano marxisti si chiama Karl e quindi
sì, okay.
Si chiama Karl Dagger e quindi questa cosa lo costringe a spiegarsi sia all'estero che in patria sul perché si chiami Karl, quindi questo fa nascere tutta una serie di discussioni geopolitiche che sono dentro il suo spettacolo che si chiama Con quel grande sorriso stampato in faccia, perché appunto ha un gran sorriso che lo precede, ma che spesso è anche un oggetto, come dire, di scherno, soprattutto in Occidente, perché gli dicono sempre che sorride troppo, oltre a chiamarsi Karl. Trovo che un libanese che si chiama Karl e sorride troppo sia già uno stand-up comedian.
Ci piace automaticamente, certo.
Infatti ci siamo incontrati insieme ad altri stand-up comedian che arrivano appunto da diversi paesi mediterranei, ci siamo incontrati in uno spettacolo di stand-up comedy e ho scoperto che c'è una scena di stand-up comedy in Libano vivissima, sembra impossibile, perché lui mi ha detto, se non cerchiamo di riderci su cosa dovremmo fare?
Certo. Quindi, mi sembra un'ottima chiusura. Senti una cosa, Ira, in diretta perché non ho il telefonino, ma non ho capito se ci sentiamo anche domani o no. Dimmelo subito così.
Se vuoi, sì.
Ok, sì. Va bene. Allora ci sentiamo domani, scusa. Va bene.
Ciao.
Grazie,
ciao,
Ira Rubini. Sì, direi di sì. Grazie. Poi prima o poi lo recupero il telefono comunque, d'accordo. Grazie mille.
Ciao.
Ciao Ira Rubini da Edimburgo. Che insomma ci racconta sempre anche queste cose strane, curiose e interessanti. Ci manca qualche minuto alla fine di questa un po' sgaruppata, e me ne scuso, puntata della Scatola Magica. Ringrazio Simone che ha tentato, andando sul sito della Stazione Zoologica Anton Dorna, di recuperare il numero della mia ospite, purtroppo non è quello il numero. Grazie però Simone, grazie davvero. Poi c'è Lella e io qua, se volete, se magari voi siete, io sapete che sono un disastro, poi oggi sono più disastro del solito, quindi abbiate pazienza. Mi dice, per favore mi diresti il nome di quella canzone che hai messo poco fa con un inizio di violini favoloso? Grazie, da molto tempo è da molto che tento di registrarla, e lei manda questo messaggio alle 11:04 minuti. Lella, allora io non lo so perché sono totalmente sconvolta dalla vita in questo momento. Io ti posso dire che io ho mandato Eclipse dei Pink Floyd, ma non so se, non credo che sia quello. Che ho mandato lacrime napoletane di Mina, ma non credo che sia quello. Ho mandato Scirocco di Guccini, ma non credo che sia quello, perché quello era prima. Poi cosa ho mandato? Ho mandato Agosto di Claudio Lolli. Io credo di aver mandato questi. Io nella mia stupidezza, per dire stupidità, non ho in mente un attacco di violini, e abbiate pazienza, non ce l'ho in mente. Se voi invece all'ascolto ce l'avete, magari aiutiamo Lella. Invece Doc dice, ero alle elementari e ci portarono su una collinetta in un podere, ricordo perfettamente il muggire delle mucche, l'abbaiare dei cani, il nitrire dei cavalli, eccetera. L'eclissi solare del 15 febbraio 1961 ha rappresentato uno dei momenti astronomici più significativi del Novecento in Italia. Nella provincia di Bologna, specificamente nella zona di Vergato e dell'Appennino, l'evento ha raggiunto una magnitudine parziale estremamente elevata, sfiorando la totalità matematica registrata poco più a sud. Ecco, caro Doc, con questo coltissimo messaggio mi fai scoprire che il 15 febbraio del 61, cioè il giorno del mio compleanno, quella fu l'eclissi che io vidi appunto bambinissima, con mezzi molto rudimentali, cioè quello specchietto appannato dal fumo della candela. C'è Umberto che manda un trucco da TikTok, ma io non riesco a vederlo, molto economico, non voglio sapere. Invece Claudio e altri ringraziano per Scirocco, che è la canzone che per l'appunto stavo leggendo un messaggio che mi ha leggermente confuso. C'è Michele che scrive: buondì, col caldo insopportabile di questi giorni si fa fatica a dormire, di conseguenza vengono alla mente tante cose e tanti pensieri. A tal riguardo mi è venuto alla mente un brano musicale, La notte dei pensieri di Michele Zarrillo. Vi piacerebbe ascoltarlo? Michele, guarda, come sai, i vostri desiderata musicali vengono esauditi nei giorni successivi, quindi sicuramente, sicuramente, prossimamente lo sentirai anche da queste frequenze, dalla nostra scatola magica. Deve essere la sigla di Radio Pop. No, forse allora quello a cui ti riferisci, Lella, è lo stacchetto musicale che viene utilizzato da anni e che io, di cui però non sono l'autore, ma magari nei prossimi giorni riesco anche a ricostruirlo. Sentite, adesso io ho pensato che avevo voglia di sentire una canzone che c'entra con le stelle cadenti, con l'eclissi. Voi sapete, se seguite i miei deliranti pensieri, che io invito sempre tutti a non tenere gli occhi bassi, a guardare in alto, a guardare il cielo, a guardarsi intorno. E allora penso che questa possa essere una buona chiusura musicale per la scatola magica di oggi. Perché è un grande, grandissimo, e questa canzone secondo me è meravigliosa.
Il cielo, la terra finisce, la comincia il cielo. Guardo ed anche stasera fa pensare a te.
Il cielo, vicino e lontano vedo sempre il cielo. Ricordo, ricordo lo stesso colore in fondo agli occhi tuoi. Ma sempre in alto tu vedrai il cielo, si perde il pensiero quando guardo il cielo. Ed ecco, ecco, ritorna il ricordo dolce che ho di te. Volare tra le stelle, ma sempre in alto troverai il cielo, e al cielo ognuno rivolge sempre una preghiera. Il cielo, la terra finisce e la comincia il cielo.
comincia al cielo.
Eh sì, grandissimo Lucio Dalla, apprezzato da Manuel, da Tiziana e spero anche da chi non ha scritto. E qui si termina la scatola magica di oggi con questa esortazione a guardarlo questo cielo oggi, in particolare per fenomeni straordinari come l'eclissi di sole e per seguire la grande, il picco delle stelle cadenti che avverrà proprio questa notte. Ma io come sempre vi invito a guardare il cielo veramente sempre, perché alzare gli occhi è importante, ci serve a distaccarci un po' dal nostro ombelico. Cecilia Di Lieto saluta e abbraccia tutte e tutti, ci sentiamo domani sempre dalle 10 con un'altra puntata della Scatola Magica. Potete sempre scrivere alla Scatola Magica @radiopopolare.it. Ciao ciao e grazie.